Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno perduti in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. Sono quattro versetti, come dicevo all'inizio, ma riassumono in un modo molto efficace tutto il cammino spirituale, quello per il quale ogni domenica ci raccogliamo a riflettere, proprio per individuare le esigenze nuove di quella che chiamiamo la sequela di Gesù. Dice Gesù che le caratteristiche di coloro che accolgono il Vangelo e lo seguono è prima di tutto l'ascolto della voce e poi la sequela, e mi seguono. Che cosa implica ascoltare la voce? Come possiamo noi ogni giorno ascoltare la voce per decidere e percorrere poi il cammino di sequela? Ora, noi non possiamo metterci in ascolto della voce di Cristo risorto, ma possiamo riprendere le parole, cioè rivivere gli eventi che Lui ha vissuto. Questa è la prima condizione fondamentale della sequela: metterci in ascolto della parola. Quali sono le condizioni per l'ascolto della parola? Perché quelle parole che sono state pronunciate da Gesù non sono sufficienti come tali. Gli eventi che Lui ha vissuto sono eventi di salvezza. Le parole che ci sono pervenute non traducono in modo compiuto, anzi sono fisse lì e hanno dei significati limitati. Ma gli eventi che Gesù ha vissuto, quelli che per noi diventano il criterio della nostra azione, gli eventi acquistano significato nuovo man mano che la storia si sviluppa. Questo è un aspetto che spesso trascuriamo. I fondamentalisti, come sapete, si agganciano alle parole scritte come se fossero le formule definitive. Sappiamo invece che le parole scritte sono solo una chiave per aprire le porte di significati nuovi. E come emergono i significati nuovi degli eventi salvifici? Attraverso la nostra esperienza. C'è quindi questa circolarità continua tra ciò che noi viviamo ogni giorno e ciò che Gesù ha vissuto nel suo cammino storico. Per questo noi teniamo fisso lo sguardo su di Lui e riprendiamo ogni giorno la lettura di quei racconti che ci richiamano quelle esperienze. Ma il significato di quelle parole e di quegli eventi emerge attraverso ciò che noi viviamo. Perciò se ci accontentiamo semplicemente di leggere delle formule, non riusciamo a cogliere i significati nuovi. Dobbiamo vivere le esperienze quotidiane per far emergere i significati nuovi che chiariscono il senso di ciò che è accaduto un giorno e diventano parola di vita eterna, come dice Gesù per noi, cioè indicazioni di cammino. Le esperienze, che diventano una chiave, appunto, le esperienze che noi compiamo ogni giorno, che diventano una chiave per capire, appunto, i significati nuovi, non sono necessariamente esperienze straordinarie. Anche le esperienze di ogni giorno, i rapporti che viviamo, le gioie, i dolori, anche gli errori che facciamo, possono diventare una chiave per capire in modo nuovo gli eventi accaduti un giorno. Fermiamoci un istante su questo, perché vedete, noi a volte, anche quando leggiamo ogni giorno la scrittura, ci accontentiamo di cercare i significati di quello che è scritto, che un giorno qualcuno ha scritto. Ma in questo modo perdiamo il valore attuale di ciò che un giorno è accaduto, perché gli eventi di salvezza, cioè gli eventi autentici della vita, qualsiasi, ma noi ci riferiamo a quelli vissuti da Gesù perché è la nostra guida, ma tutti gli eventi di salvezza hanno questo tesoro nascosto, che possono far emergere significati nuovi della nostra esistenza attraverso ciò che noi viviamo. Come avviene questo? Quando compiamo il bene, scopriamo delle qualità nuove della nostra vita. E il bene che oggi possiamo compiere è certamente, può essere certamente più ricco di tutto ciò che è accaduto prima di noi. Perché la forza della vita, la parola creatrice, l'azione di Dio nella nostra esistenza, può far fiorire qualità nuove di misericordia, di amore, di accoglienza, di servizio, di dedizione reciproca. Perché oggi ci sono delle situazioni che consentono l'esprimersi, il fiorire di forme nuove di umanità, che prima non erano possibili. Ma questa fioritura nuova di umanità può realizzarsi solo se noi abbiamo dei criteri adeguati, dei riferimenti giusti. Allora gli eventi accaduti nel passato, le scelte compiute da Gesù, i criteri che egli ha indicato e che sono tradotti nel Vangelo, diventano per noi oggi la chiave per capire in modo nuovo, inedito, la storia umana, l'esperienza quotidiana. Il bene può esprimersi oggi in un modo più ricco e profondo. Ma dicevo che anche gli errori che compiamo in questa prospettiva possono diventare una chiave di significati nuovi. Non perché sono errori, ma perché riconoscendoli come errori, attraverso appunto il riferimento ai criteri del Vangelo, ai criteri di verità della sequela di Gesù, ci indicano quali sono le forme nuove di giustizia che oggi dobbiamo realizzare, quali sono le forme nuove di accoglienza, di divisione reciproca, di amore misericordioso, di perdono. Per esempio, può darsi che per noi oggi ci sia chiesta una forma di perdono che prima non abbiamo mai vissuto. Credevamo di avere già raggiunto il significato del perdono, di avere già capito cosa vuol dire essere misericordiosi. Può darsi che ci troviamo oggi in una situazione in cui ci è chiesto di perdonare in un modo che prima non immaginavamo neppure e che diventa possibile attraverso appunto l'accoglienza dell'azione di Dio. Così scopriamo qualità nuove che diffondiamo poi attorno a noi e diventiamo testimoni, cioè diventiamo l'ambito dove l'azione di Dio può esprimersi con qualità inedite. Ecco, in questo senso allora voi capite che ascoltare la voce diventa la scoperta di nuovi messaggi della vita, di forme nuove quindi di umanità. Ma come è possibile realizzare questo? Cioè, com'è possibile poi attuare ciò che scopriamo? Perché altro è scoprire ciò che ci è chiesto, altro è realizzarlo. Non sempre noi siamo capaci di attuare, di vivere ciò che individuiamo come necessario. Questa è l'indicazione che Gesù dà in modo molto chiaro. L'azione di Dio nella nostra vita è continua. Gesù dice: nessuno può strapparci dalle mani del Padre. Cioè, l'azione di Dio in noi può esprimersi in modo sempre più ricco, perché appunto nessuno può strapparci dalle sue mani. Essere nelle mani di Dio vuol dire accogliere continuamente quella forza di vita che in noi può fiorire come gesto nuovo, fraternità inedita, offerta di perdono. E l'azione di Dio che in noi può diventare gesto nuovo, pensiero inedito, desiderio mai prima maturato dentro di noi. Per questo Gesù dice, lo traduce per la sua esperienza, io e il Padre siamo una cosa sola. Anche noi dovremmo poter dire, io e Dio siamo una cosa sola. In certe situazioni, quando riusciamo ad aprirci e a far sì che la sua presenza diventi in noi gesto nuovo. Quando Gesù diceva io e il Padre siamo una cosa sola, esprimeva questa esperienza, non affermava la sua divinità, come noi diciamo. No. Il Verbo eterno era Dio, ma Gesù, nella sua realtà umana, aveva una natura distinta, era una realtà diversa. Non poteva dire siamo una cosa sola. Lo può dire a livello operativo, cioè le parole che io vi dico, Giovanni riporta proprio questa formula, le parole che io vi dico non sono mie, il Padre compie in me le sue opere. I gesti che compio, questo è il significato, i gesti che compio non sono miei, il Padre in me si esprime, cioè traduce quella forza di vita per cui io posso comunicare perdono, trasmettere energia, esprimere misericordia. Qui è Giovanni che traduce in questo modo l'esperienza di Gesù, ma in modo molto efficace. Quando noi riusciamo ad aprirci così all'azione di Dio, da far sì che la sua presenza diventi in noi pensiero nuovo, gesto inedito, noi diciamo Dio è presente. C'è un'identità operativa. Riusciamo a esprimere compiutamente la forza della vita che in noi si esprime, si traduce. Noi riusciamo a tradurla compiutamente. Non ci sono resistenze, non ci sono riserve, non ci sono negazioni. Sono momenti speciali della nostra vita. Gesù poteva vivere nella vita adulta continuamente in questo orizzonte. Noi spesso lasciamo prevalere i nostri istinti, i nostri meccanismi immediati, anzi con molta probabilità il nostro cervello opera inizialmente senza la nostra consapevolezza. Sapete che ci sono appunto studiosi che avanzano questa teoria che i meccanismi, forse sembra proprio così, che i meccanismi cerebrali entrano in azione prima che noi ne siamo consapevoli. Poi interviene la nostra consapevolezza e possiamo in un brevissimo spazio di tempo impedire, trattenere o assumere l'azione che si presenta, le dinamiche che si sviluppano dentro di noi. Ma la misura della nostra capacità di intervento sta nella nostra libertà interiore, cioè della gestione che abbiamo acquisito delle nostre dinamiche interiori, quindi la capacità di ascolto, di consapevolezza dell'azione di Dio in noi. È solo così che pian piano il nostro cammino diventa sequela di Gesù. E solo in questo modo allora possiamo dire che siamo raccolti nelle mani di Dio e nessuno ci può strappare dalle sue mani. Solo noi. Noi possiamo impedire di restare nelle mani di Dio. Ma nessuno delle creature può strapparci. Paolo traduceva, come sapete, traduceva questa verità con l'altra formula: nessuno ci può separare dall'amore di Dio. È la stessa. La formula di Giovanni è, se volete, più simbolica e per certi versi anche più efficace. L'essere raccolti nella mano di Dio significa essere certi che in tutte le situazioni della nostra esistenza noi possiamo esprimere la potenza del suo nome. Possiamo far fiorire qualità nuove di vita, possiamo cioè crescere come figli di Dio.